Allora, veniamo alla seconda parte della lezione di oggi, no, o meglio, alla nuova lezione di oggi. Chi è stato il martire dell'ultima volta? I due volontari. Ok, quindi vi evitiamo il martirio. Ok, allora chi martirizziamo? Martirizziamo. Asia abbiamo fatta. Martirizziamo. Ieri non è stato martirizzato. Sì, è stato martirizzato, abbiamo detto. Emanuele, che ne pensi? Ti presenti? Allora, facciamo Emanuele e Damiano? Ok. Mettetevi vicini vicini. Ok, allora, siamo vissuti 300 anni felici. Abbiamo fatto questa invenzione, che è l'invenzione del raster, giusto? E abbiamo scoperto come attraverso questa idea di griglia, che poi equivale a quella dello schermo, evidentemente, possiamo in fondo trasmettere qualunque tipo di informazione. Dopo un po' abbiamo anche addirittura scoperto come trasmettere addirittura il colore, giusto? Vi ricordate? Poi abbiamo capito che infittendo la nostra griglia ottengo definizioni diverse, giusto? E quindi posso arrivare anche a definizioni altissime, chiaramente con la mia tecnologia, diciamo, pseudo manuale, fuoco, specchio, eccetera. Il tutto richiede molto tempo, ma in fondo non è così diverso, mutatis mutandi, all'idea di avere un file a una risoluzione invece che un'altra, no? In fondo anche un file a maggiore risoluzione prende più spazio, quindi prendendo più spazio occupa più spazio sul mio computer, occupa più spazio sul server, occupa più spazio sulla rete, eccetera. Quindi l'infittimento, o meglio la risoluzione, determina un principio di economia diverso. Abbiamo anche visto che ci sono delle risoluzioni base, su cui conviene sempre tenere l'occhio. La 72 dpi è una risoluzione che equivale allo schermo e quindi funziona bene quando noi dobbiamo lavorare schermo su schermo, normalmente su internet. Risoluzioni maggiori sono risoluzioni che possono servire a secondo dei mezzi, diciamo, di uscita. Le 300 dpi si intendono risoluzioni tipografiche, le 150 si intendono buone risoluzioni, soprattutto per file, diciamo, di dimensione ampia, che altrimenti avrebbero delle dimensioni di file enormi, e quindi anche, per quanto i computer diventino sempre più veloci, però anche dei tempi di lettura e di trasformazione quasi, quasi, difficilmente gestibili. Abbiamo anche visto all'interno di tutto questo ragionamento, abbiamo visto anche il concetto della densità dell'immagine in quanto densità di lettura, quindi il paragone tra, diciamo, il numero di colori che io posso avere e il numero di colori a cui voglio far corrispondere la realtà, di maggiore o minore profondità. E poi abbiamo visto nell'altra lezione che riguarda questa problematica, quella di oggi, come questo mondo, il mondo del raster, il mondo dello schermo, ha una presenza senza dubbio nell'architettura, nella ricerca architettonica. Dopo circa, sto scherzando, 300 anni in cui eravamo felicemente convinti che questo fosse il mondo migliore che potevamo immaginare, un bel giorno, una bella notte o quando come vi pare, vedate una capocciata e vi viene in mente che forse possa avere un sistema migliore. Un sistema migliore che è un sistema innanzitutto primariamente un sistema più efficiente, ha una maggiore efficienza e poi ha una serie di cascate molto importanti ma che diciamo in qualche maniera scoprono. Allora immaginate che voi due inventate questo sistema più efficiente del sistema raster, per ovviamente soprattutto nel campo grafico, diciamo primariamente nel campo grafico, così siete abbastanza più indirizzati. Allora avete qualche minuto che noi vi diamo perché voi ci diate le idee, o meglio il formalismo proprio di un sistema più efficiente e del perché un sistema più efficiente. Nel frattempo noi possiamo A. sollevare lo schermo, B. io mi occupo delle tende e tu ti occupi dello schermo. Sì, sì, però insomma io un po' di luce.
Per migliaia e migliaia di volte mi sono passato tutte queste cose.
Oddio, ma come mai non ci ho pensato prima? Non posso avere un sistema migliore, diciamo più efficiente, diciamo in una prima istanza più efficiente. Questa è, diciamo, è la scoperta. Funziona benino questo servizio. Sì, stampano benissimo. Oggi ci manca una persona, no?
Io credo che Di Leandro abbia abbandonato definitivamente. Il ragazzo non viene mai, penso. Cioè, aspettiamo un sito.
Aspettiamo un sito e poi la depenniamo. Quindi siamo di base però... Siamo sette con Di Leandro?
No, 8.
Ah, ecco. E quindi chi ci manca che invece fa parte del nostro gruppo... più assodato? Ah, Jessica? No, Jessica è molto... No, è molto presente. Oggi non c'era neanche al lab, però. Oggi Jessica non c'era su tutta la linea. Beh, quindi siamo sette veri. Quindi anche c'è lei. Ah, la dicembre c'è.
No, dobbiamo fare...
Mi sa che manca uno allora.
Sì, così.
Dobbiamo aggiungergli anche l'altro sigla.
Esatto.
Ok. L'altra sigla qual è?
Lo metto anche a società un po' male.
Vabbè, lo metto qua. Che è CAD 2019?
Sì, è CAD 2019.
No, questa è sintesi.
No,
perché... Ah, tu l'hai scritto da un'altra parte, ho capito. L'hai scritto da qualche altra parte dentro la scheda.
Ah sì, ah no, CAD 19A.
CAD 19A. Lui chi era?
No, sotto.
CAD 19, com'è?
CAD 19A.
Ah, ok.
Ah, laboratorio 19, sì, sì, sì. No, giù, Lumaca.
Tu lo metti lì nella cosa, bene uguale. Teniamolo uguale per...
Sì.
Ok. Ok, perfetto. E lei, lei, aspettiamo, ma insomma... Occhi d'occhi. Ci siamo più o meno? Ok. Patibolo? Ho capito. Comunque toccherà a tutti più di una volta, perché, diciamo... Allora, innanzitutto... Che dite? Che famo? Che famo?
Per l'evoluzione appunto più efficiente del router pensiamo appunto a, a un'immagine che è composta in realtà da vettori, quindi un linguaggio vettoriale,
ok.
E si arriva alla generazione di immagine tramite proprio dei vettoriali,
vediamo come sintesi di tutto quello che messo in sintesi. Quindi va a definire
sì, ma concretamente non lo dobbiamo fare, cioè questi segnali ce li dobbiamo mandare concretamente, okay, quindi di che ci hanno bisogno d'altro per cominciare?
Allora prima stavamo parlando, non so se può aiutare appunto a questo, cioè in questo senso, che all'interno dell'immagine noi abbiamo pensato come una tela di un quadro e su questa tela vengono posti diversi oggetti. Questi oggetti hanno delle informazioni al loro interno, mm-hmm. per esempio la larghezza e tutte mm-hmm. appunto le dimensioni che possono avere, profondità in qualche modo, e queste informazioni vengono analizzate, cioè come delle mettiamo appunto
okay.
la foto e delle informazioni.
Ok, adesso, però adesso noi abbiamo un tema specifico, no? Noi sappiamo, facciamo la cosa più semplice del mondo, una linea, d'accordo? Sappiamo trasmetterci una linea con il sistema raster?
Con il sistema raster, sì.
Sì, è chiaro, punto, 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 punto. Ok, come faccio a trasmettermi una linea col sistema vettoriale? Perché qua è la questione, no?
Sì.
Allora fatelo. Cioè, innanzitutto ho bisogno di una griglia, sì o no?
In realtà non credo sia...
Sì, hai bisogno di una griglia. Quindi fatemi la solita griglia. E fate con lo stesso sistema convenzionale. Decidete 6x6, 8x8, non importa. No, uno da una parte e uno dall'altra. Uno dalla parte e uno dall'altra. Cioè dovete simulare che state trasmettendo. Oh. Ero nel break, scusami, adesso è finito il break. Sì, sì, sì. Capito? È sempre la cellula, è quello il trucco. Ed è lo stesso identico esattamente identico, perché anche noi ragioniamo sempre su uno schermo che è rasterizzato, quindi l'effetto finale è sempre rasterizzato, le conoscenze sono diverse, questo è il concetto. Me le riempi tutte le meno. Esatto, anche tu l'umano devi disegnarlo come ha disegnato lui. Ok, va bene. Allora, scrivetela proprio questa cosa. Per esempio, immaginate che voi per linea volete usare il simbolo L, inventare una tipologia, no? Punto di partenza, punto d'arrivo. Immaginate che la chiamate L. Ok, decidete voi qual è il formalismo che vi convince, no? L è un aspetto, punto di inizio, punto di fine, giusto? Ok. A questo punto, che succede di interessante? Un miliardo di cose interessanti. Vediamo di scoprirne una. Abbiamo scoperto la prima. La prima è qual è? Quella che abbiamo già scoperto. Che ci mettiamo un sacco di meno di tempo, che è molto più efficiente. Immaginate che questa linea, invece di essere 5 punti, sia lunga 500, il vantaggio diventa enorme, giusto? Perché nel caso Raster l'avremmo passata, non potevamo fare altro che passare punto per punto, in questo mondo abbiamo punti inizio, quindi abbiamo scoperto che il vantaggio di efficienza nella trasmissione è enorme. Proviamo a pensare a qualche altro vantaggio, perché ce ne sono tanti. Proviamo a passarci un'altra linea.
Che con un terzo punto ho fatto un piano, cioè ho descritto un piano, cosa che... No, forse no, ho descritto comunque un po'...
Proviamo ad andare con i piedi di piombo, facciamoci un'altra linea. Magari diretta.
Anche,
ma come ti pare? Un'altra linea. Passate in un'altra linea e scriveglielo poi. Ecco, vai, segna di nuovo il formalismo. Adesso di questo cerca di spiegarlo ad Andrea, io non ce la faccio a capirlo, cercate di capire voi due se c'è qualcosa dietro questa cosa. Adesso io voglio seguire la mia cosa. Allora, adesso immaginiamo una prima operazione che noi possiamo fare su queste cose. Qual è? È, per esempio, diventa molto facile spostare questi oggetti. Mentre nel sistema raster spostarli voleva dire rifare tutto da capo, sostanzialmente, oppure al massimo copiare l'intera porzione di schermo che aveva quello e duplicare la porzione di schermo, in questo caso immaginate che io voglia modificare la linea, la seconda linea che tu hai fatto, invece di partire da F3, per esempio io la voglio prendere e spostare qua. Quindi in questo caso io direi, mi faccio modifica L, iniziale F3, finale questo è
diventa un atto molto più semplice, estremamente più semplice, perché io cambio questa cosa e quindi consiglio la mia del cancellino e lui in un attimo cambia questo, giusto? Quindi le operazioni di modifica sono operazioni estremamente semplificate, d'accordo? Immaginate che io ho 20 linee come queste. Ora ragionate, è chiaro che se io mi muovo in un sistema razzer, l'unica cosa che lui sa è che esiste una porzione di schermo, non sa altro, esistono o non esistono confini e che esiste una porzione di schermo.
La porzione di schermo,
lui sa solo quello. Invece questo sistema cosa sa?
Sa che ci sono due entità,
perché tu gliel'hai trasmesso esattamente come due entità.
Sa che sono due entità, quindi entra in gioco una cosa che in qualche maniera è un'entità che è diversa dallo schermo, in cui loro sono queste entità rispetto allo schermo, come stanno? Cioè, se sono dei razzi, se sono, facciamo il caso inverso, se sono dei bitmap, è come se lo schermo fosse bucato, no? Cioè, come se fosse bucato lo schermo. In questo caso le entità bucano lo schermo, no? Esattamente la parola che volevo, sono appoggiate. Le entità sono appoggiate sullo schermo. E proprio questo fatto che sono entità e che sono appoggiate è quello che tra l'altro rende le operazioni di modifica molto più facile, perché sono appoggiate. Quindi questo codice che voi vi siete inventati è un sistema che abbiamo capito che A è più efficiente dal punto di vista economico, perché ci vogliono molto meno informazioni attraverso, perché avete un codice più maturo. Nel razzer non c'è un codice maturo sostanzialmente, è un codice molto primitivo. Invece questo è un codice più maturo, voi avete dovuto inventare punto, linea, poligono, giusto, avete dovuto inventare il formalismo di ciascuno, quindi vi siete dovuti mettere d'accordo per più tempo, no? Fatto questo, però che cosa avete guadagnato? Altro è più efficiente, e su questo non ci siamo. B che è più modificabile, come abbiamo appunto visto, e queste qui sono legate al fatto fondamentale che operi per entità e non più per porzioni di schermo. Ci siamo? Ok. A questo punto immagina che tu hai 10 linee. Chi ti viene voglia di fare? Non so se era dove voleva arrivare lui o no, Pieri o meno. Ma Pieri, ma tu ti chiami Pieri in onore al calciatore?
No, per fortuna.
Ah, non c'è nessuno. Cioè, questo
potrà avere chiesto tutti.
Come me, ma tu sei saggio
veramente. Allora, avevamo già 4 anni che mi erano tre cose.
Ma poi non toscano, vedo la Ok, scusa, è una domanda che chiunque l'avrà fatto. Non si sa una persona a Monza cosa ha fatto sta domanda.
Anzi,
che non mi chiama poco, eccetera. Allora, c'è una terza caratteristica. Immaginate che avete 10 linee o 100 linee. Che devi e voglia le fa?
Allora, forse magari cercare in che relazione stanno tra di loro. Oppure, si parte sempre dal fatto che comunque sono già definite secondo quella...
Certo, sono tutte una terza la stessa definizione. Quando io ho detto via quali mi spostala, no? Come l'ho scritto? Come fa? Un po' a gesti, no? Immagino che ce ne sento. Che mi viene voglia di fare? Dato che sono entità. Che mi ne voglia di fare? Dagli un nome! Ammazza, guarda che grandissima forma oggi! Dagli un nome! Nominarle! È esattamente questo io faccio. Quindi, al primo livello dell'efficienza, al secondo della modificabilità, esiste un terzo livello fantastico che è la semantica. Quindi io posso nominarle e quindi improvvisamente questo mondo che mi sono inventato è un mondo che è anche semantico, cioè io posso dire linea A, linea B, linea C. Oppure questa linea è una linea che rappresenta Carlo, Giorgio, Andreotti.
Quello che mi ha fatto venire in mente una cosa è che nel sistema laser un puntino, cioè un bit, può essere colorato o non è colorato,
certo.
Mentre in questo sistema un puntino può appartenere a più linee e quindi diciamo, ad esempio se quelle linee si intersecassero...
No, in realtà non può appartenere a più linee. Nel sistema suo, lì, se le linee si intersecano, sono sovrapponibili, ma sono sovrapponibili nello schermo. Nell'entità linea, se quella è una linea, o è rossa o è gialla. Nella descrizione dell'entità linea, il puntino sono appoggiate l'una sull'altra, ma il puntino è soltanto un punto in cui stanno insieme.
Sì, ok. E quindi diciamo. Arrivare a però diciamo da un punto posso avere più informazioni rispetto a quante ne avevo con il raster, so come
sì certo posso avere anche più informazioni su un punto, perché per esempio certo sì, tutto diventa molto più intelligente. Sì, quindi anche da questo punto di vista, perché io a un incrocio, per esempio, se faccio al B5, in cui parte la linea A, io posso far partire molte altre righe, quindi quel singolo punto che nel sistema raster è occupato da uno e un solo elemento, in questo caso può essere occupato da più elementi, proprio perché sono appoggiate, proprio esattamente perché sono appoggiate. In quell'altro caso sono bucate, quindi c'è niente da fare. Qui invece, essendo appoggiate, quindi un singolo punto può anche contenere una maggiore densità di informazioni. Va bene, la possiamo aggiungere, come dato che l'abbiamo scoperta insieme, e possiamo anche dire che il sistema a schermo può contenere molte più informazioni, diciamo, è un modo, o per dire più in astratto, ogni singolo punto può contenere molte più informazioni, proprio perché sono appoggiati in una maniera o nell'altra. Quindi abbiamo scoperto che è più efficiente, avete capito? C'è dubbio? Non c'è dubbio. Se loro si devono passare queste cose così, vedete che vuol dire che ci devono avere le differenze tra un sistema e l'altro. E dall'altra è più modificabile, nel senso che non appartenendo allo schermo, ma essendo entità, queste entità sono più facilmente spostabili o ripiccolibili o duplicabili, no? Immaginate il sistema della duplicazione quanto è facile in questo caso, no? Ma immaginate che prendiamo la linea L e diamo un sistema di duplicazione che dice soltanto duplica questa linea in quest'altro punto, a quest'altro punto, a quest'altro punto. Loro non si devono passare tutto il codice, e questo è il problema. La linea ce l'hanno solo, già, devono passare soltanto il comando modifica, col comando duplica. Immaginate che sistema di fantastica efficienza, dice ma cavolo, ma siamo vissuti 300 anni con quel sistema là, e non c'è mai venuto in mente. In realtà a Leonardo non gli è venuto in mente niente di tutto questo, ed è bizzarro che ci pensare, perché l'avrebbe potuto inventare. È soltanto un formalismo logico, non è che diciamo, l'elettronica gli dà un'enorme forza, ma è un formalismo logico, non c'è nessuna differenza. Quindi abbiamo detto che è più modificabile il testo che era
semantico.
È semantico, questa avrà una conseguenza mostruosa. Avrà questo testo, ognuno di questi ha delle conseguenze pazzesche. Il sistema semantico avrà delle implicazioni pazzesche, che poi in poco le abbiamo, e il quarto è questo che ogni punto ha maggiore densità. Ok, abbiamo fatto un salto enorme, siamo passati dal settore del raster, pensavamo che tutto il mondo era raster, e invece adesso siamo entrati in un mondo vettoriale, e questo avrà conseguenze in tutto, avrà conseguenze nel mondo dell'architettura enormi. Noi pensavamo che al massimo potevi fare l'asilo, diciamo, che faceva, no? Che faceva il tizio, no? Faceva la facciata pixelata, e invece altro che la facciata pixelata, a voglia, entrando in questo mondo. Ora è ovvio che il mondo vettoriale è un mondo che ha molta prossimità, naturalmente, con il disegno tecnico, no? Le dimensioni, il fatto del controllo delle dimensioni, l'idea di muoversi su aspetti geometrici e così è molto vicino al mondo, più al mondo nostro della progettazione, soprattutto la progettazione, diciamo, realizzativa, esecutiva, geometrica, no? Che più di quanto possa avere un mondo raster, che di per sé appartiene più al mondo delle immagini, no? Al mondo del pittorico, diciamo così, no? Quindi noi già qua entriamo in un mondo molto vicino al nostro. Ok, grazie, avete superato bene il martirio, la zona fatica, anche un po' un patibolo, no? Avete superato benissimo l'esperienza patibolare. E quindi siamo entrati tutti quanti, attraverso questo nostro ragionamento, nel mondo del vettore. Vediamo che cosa ci dice la lezione sul mondo dei vettori. Lui, adesso, per farlo accendere... Ah, si sta accendendo. Allora, questo vorrebbe dire, C vuol dire sta per convenzione, la convenzione vettoriale, in questo caso una linea, punto di inizio, punto di fine. E la terza, alla terza componente, per il momento noi la lasciamo zero, d'accordo? Noi immaginiamo che abbiamo inventato questo mondo a livello di due dimensioni. Poi faremo, dopo altri 300 anni, ce l'hai in mente, ma caspita, d'accordo? Ma adesso lasciamo perdere. Quelle cose che noi abbiamo visto, abbiamo segnato lì, in realtà sono effettivamente descritte dai programmi vettoriali in una maniera non molto, con un formalismo non molto diverso da quello che voi potreste stabilire se ve lo dovreste mandare direttamente. Ed eccolo qua, no? Il punto, la linea, possiamo inventare, capire, perché ci viene più facile da gestire il mondo delle figure regolari, il numero è quello del poligono. Qui la selezione quindi non è più per porzioni di schermo, ma per elementi. Gli elementi sono nominati e nominabili. A questi elementi si può accoppiare una trasformazione intelligente, scala, duplica, distorci parametricamente, che non conservi però la natura originaria, oppure trasformazioni che ne elevano o diminuiscono la natura originaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che precedentemente noi avevamo una riga nello schermo, nel sistema bitmap, noi cancellavamo un puntino e lo potevamo leggere come due righe, giusto? In questo sistema non lo possiamo fare. Dobbiamo dire vi dovete parlare e dire: guarda, attenzione, vedi quella linea? Adesso falle diventare due linee spezzandole, glielo devi dire. Quindi in qualche maniera devi rompere il formalismo precedente, che quella è una linea, per farlo diventare appunto due linee. Oppure, il caso inverso, due linee che si toccano, che tu hai creato come due linee che si toccano, tu vuoi dire all'altro: guarda, tanto vale che diventano un poligono. Allora glielo devi dire: guarda che quelle due righe che ti avevo trasmesso come due righe, adesso trattale come un poligono. Sono cose che devi dire, che devi dichiarare in un sistema di natura vettoriale, proprio perché partono, modifichi, diciamo, l'input di partenza. Quindi il tuo collega dall'altra parte deve sapere, no? Che vuoi spezzare una linea e vuoi crearne due, e diventano Carlo e Giuseppe. No? Oppure due righe che prima erano Carlo e Giuseppe adesso diventano poligono Giorgio. E questo è il ragionamento. Allora, molto di quanto so, dunque, moltissime organizzazioni degli elementi hanno a che vedere con l'accoppiamento ad un dato alfarumetrico, AN. Lo vedremo più in là. Scopriremo che queste entità possono in realtà contenere molte altre informazioni, ma questo lo vediamo più in là. Molto di quanto sopra deriva dal fatto che in un ambiente vettoriale si lavora per descrizioni di entità. Le entità, linee, poligoni, eccetera, sono descritte in quanto tali e sono, come dire, appoggiate sullo schermo. Sono appoggiate, è una buona parola per capire la differenza con un sistema raster, in cui è lo schermo stesso che in un certo senso viene inciso. L'indipendenza dello schermo spiega molte ragioni strutturali di questo mondo vettoriale, appuso, incluso il salto, che vedi il punto seguente. Il salto è quando la descrizione si svincola completamente dall'idea, in qualche modo legata all'idea della mappatura, della descrizione per punti, l'idea del punto A, per andare nella direzione di una pura descrizione matematica. Nasce il Bézier. Ok, fermi tutti. Perché noi vogliamo fare... vi vogliamo introdurre a Raino, che molti di voi probabilmente conoscono già. Quanti lo conoscono già un po' Raino? Beh, quasi tutti, e soprattutto al mondo dello script adesso. Allora, i sistemi CAD originari sono sistemi che fondamentalmente funzionano in questa maniera, cioè hanno un formalismo per descrivere le varie entità in gioco, e di queste entità in gioco descrivono geometricamente i punti nello schermo, diciamo in due parole. I sistemi CAD originari tendono a funzionare in questo modo, tanto è vero che il sistema generativo può essere tradotto in un sistema descrittivo che sostanzialmente funziona in questa maniera. A un certo punto si è fatto un altro salto, di cui noi non ci occupiamo direttamente, però attraverso il mondo del tutorial c'entrate. Cioè, è venuto in mente che invece di fare, tu immaginate che salto ai tempi di Leonardo che hanno dovuto fare, ma l'avrebbero potuto fare, che invece di fare una descrizione punto d'inizio, punto d'arrivo, no? E quindi giocare, diciamo, in qualche maniera attraverso un discorso localizzativo dello schermo, io potevo creare un'equazione matematica. E quindi non descrivere punto d'arrivo, punto di fine, ma dire y uguale x2 più 3, giusto? Che cos'è y uguale x2 più 3? È la descrizione di una linea, mi sbaglio? Ok. Qual è la differenza? Che in quel caso io la descrivo con un'equazione sul piano cartesiano, giusto? Nell'altro caso la descrivo punto di inizio, punto di fine. Se io la descrivo come equazione e non come inizio e punto fine, immaginate quanto questo è importante quando io devo tracciare delle curve, quindi attraverso equazioni di grado più complesso e che descrivono curve. Nel mio sistema precedente non esiste il concetto di curva. Infatti, non so, uno di voi a un certo punto l'aveva detto. Per fare una curva io non posso fare che avvicinarmi progressivamente a fare un poligono, diciamo una forma poligonale, tanto con pezzi tanto più piccoli, no? Come dire, se io faccio un cerchio, un pentagono è un cerchio? Sì, è un cerchio di 5 punti. Un ottagono è un cerchio? Sì, è un cerchio di 8 punti. Questo concetto. Se io faccio un dodecagono, è un cerchio? Sì, è un cerchio di 12 punti. Attraverso questo sistema, i sistemi vettoriali si avvicinavano al concetto di curva. Giusto? Sia se erano regolari, sia se erano irregolari. Invece, se io posso scrivere un'equazione, no? Descrivo un'equazione per descrivere la mia curva, vuoi che sia un cerchio, vuoi che sia qualunque altra forma. Quindi nascono in questa famiglia dei software che fin dall'inizio non hanno una descrizione, diciamo, come si può dire, geometrica, no? Punto di inizio, punto d'arrivo, una descrizione geometrica, ma hanno non so se sia la parola esatta, ci possiamo pensare, ma hanno una descrizione matematica, nel senso che c'è un'equazione che le governa. Allora, Raino è stato non il primo assolutamente, ma è stato uno dei primi programmi che è arrivato è arrivato a un pubblico molto ampio, soprattutto accademico, all'inizio soprattutto accademico. Vi ricordo la prima volta che mi hanno fatto vedere Raino, perché mi hanno fatto vedere Raino? Perché lavorava subito per curve. La sua origine è per curve. Tutto questo ha portato un'impostazione del programma che rende la manipolazione di queste curve molto più, diciamo, facile e agevole, e si chiamano queste, diciamo, sono sostanzialmente software che si basano sulle curve di Bézier, cosiddette, che sono appunto questo modo di avere, che il computer legge la creazione matematica. Quindi, se tu in un programma di questo genere tracci una riga, lui ha comunque una descrizione matematica della riga, mentre invece in quell'altro caso ha una descrizione geometrica. Se tu nel primo caso vuoi fare una cosa che sia, vuoi fare un pilastro tondo, tu decidi con quante facce farai quel pilastro tondo, 10, 12, 250, ma lui deve sapere quello, e sono tanti vettori in quel modo, in quella descrizione geometrica. Nell'altro caso è l'equazione del cerchio, ok? Allora, riassumendo, forse se il raster è il mondo della rappresentazione, un mondo che buca lo schema, il mondo vettoriale è un mondo della descrizione, a volte individuale un'entità, questo l'avevamo detto, un ulteriore salto è quando a livello della rappresentazione raster e poi a quello della descrizione vettoriale sostituisco quello della generazione. Ecco, forse questa è una buona maniera di dirlo. Se io scrivo y uguale x più 2, ho scritto un'equazione, sono andato, cioè, direttamente all'essenza generativa. Con l'equazione ho acquisito un ulteriore livello di indipendenza e molteplici vantaggi di efficienza. Innanzitutto un sistema generativo è insitamente parametrico, poi essendo generativo può adattarsi alle potenzialità del livello di output disponibile. Che vuol dire questo? Questo vuol dire moltissimo, vuol dire che i sistemi che gestiscono un robot o che gestiscono un laser o che gestiscono tutto il mondo delle macchine sono tutti sistemi di questa natura, cioè che hanno alla base una descrizione matematica. per la semplice ragione che dipende, che è assurdo fare fare a un laser che può fare questo movimento, fargli fare questo movimento qua, giusto? Che sarebbe il movimento che quello capirebbe vettorialmente, tanto vale che gli dai l'equazione che fa quello, e quindi il robot si muove seguendo l'equazione, non seguendo la descrizione, anche se sto 120, mi spiego? Quindi tutta la famiglia, la grande famiglia delle macchine che sono legate ai computer, tendono ad essere gestite da sistemi Bézier, e quindi, diciamo, a livello più pratico vostro, nessuno di voi usa CATIA. Qualcuno usa CATIA? No. Però il prototipo del sistema Bézier era CATIA. Perché CATIA? Perché CATIA era un software pensato dall'industria aeronautica francese originariamente, perché per progettare gli aerei, per progettare questo tipo di complessità e soprattutto questo tipo di curve, questi si sono inventati un sistema di equazioni e non un sistema vettoriale. Quindi CATIA era, diciamo, il grande prototipo del sistema a curve, del sistema Bézier, poi sviluppato in mille altre maniere. Di nuovo, per far seguire questi, diciamo, processi di costruzione, di prototipazione direttamente a macchine, ci deve essere una base matematica e non descrittiva. Invece la base descrittiva andava benissimo per lungo tempo, e quindi uno dei software più famosi, che era AutoCAD, che è andato, non so se esiste ancora AutoCAD, qualcuno non esiste ancora, AutoCAD alla sua base è un sistema di origine vettoriale, poi ha aggiunto dentro di sé delle funzioni Bézier, no? Che sono, diciamo, però l'origine è un'origine vettoriale. Quindi, diciamo, tutto il grande mondo della duplicazione, delle rotazioni, delle rigrandimenti, rimpiccolimenti, sono tutti mondi legati a una logica vettoriale. Questa logica vettoriale ha un impatto forte sia nel mondo della progettazione, attraverso appunto i software di progettazione che erano, diciamo, basati su un approccio vettoriale per tutte le ragioni che abbiamo detto precedentemente, sia nella loro evoluzione nei sistemi basati sulla descrizione matematica, quindi i Bézier, io gli ho detto una cosa, è chiaro che i sistemi matematici sono più intimamente parametrici. Perché sono più intimamente parametrici? Perché sostanzialmente è come avere un'equazione, no? Allora, in un'equazione posso cambiare delle costanti? Certo che posso cambiare delle costanti. Cambiare delle costanti vuol dire cambiare l'equazione? No, l'equazione in quanto tale, se io ho l'equazione di una parabola, giusto? Mi cambio dei valori possibili, ho sempre una parabola, giusto? Quindi posso avere infinite variazioni di una parabola. Nello stesso ragionamento, se io in un sistema di questo tipo disegno una curva, una parabola, pertanto per ritornare a quello, io posso parametricamente variare questa parabola lasciando alla base sempre la stessa equazione. Questo è molto forte in questo tipo di programmi, quindi sono intimamente parametrici, proprio perché, diciamo, questa possibilità di manipolazione è molto forte. Quindi, da questo insieme di ragioni, nasce il fatto che la volontà di poterci mettere le mani direttamente da parte dell'utente ha un terreno molto fertile già preparato, ed ecco perché noi stiamo parlando poi degli esercizi in grasshopper. In grasshopper che cos'è? Diciamo in due parole, è un forte sviluppo delle capacità parametriche di questi programmi, della loro base, hanno una base, diciamo, appunto matematica. Se io voglio sviluppare anche come una serie di conseguenze la loro base parametrica e anche di relazioni tra le parti che si connettono tra loro con tutta una serie di ragionamenti simili a quelli di un programma, io creo, diciamo, sostanzialmente dei plugin che mi consentono questo, è quello che farete con il mondo di Grasshopper dopo la presentazione dei vostri siti. E, ecco qua, qui parliamo di un poco di capire che cosa sono le curve Bézier. Qui c'è un panorama molto vario e molto interessante di esperimenti, giochi e varie cose su questo mondo, diciamo, vettoriale, fino ad arrivare appunto alle loro manipolazioni di tipo script. Ok, questo è un link interessante, perché naturalmente tutto questo porta ad un mondo anche di sperimentazione estetica, no? Molto forte. La presenza di questo mondo vettoriale incita a un modo di guardare, di pensare al progetto, di svilupparlo, che è molto, molto, molto forte. Quindi la nostra prossima lezione sarà su quella che è la componente più forte di questo nuovo mondo, che ha avuto delle grandissime influenze nel pensiero architettonico, che è quella dei cosiddetti layer. I layer nascono all'interno di questo mondo appoggiato, nascono all'interno di questo mondo di entità, sviluppano fortissimamente il concetto di semantica e tutte queste cose insieme cambiano l'architettura. Cominciano a dare dei grossi scossoni importanti, per cui si comincia a pensare proprio all'architettura in maniera diversa, con esiti anche molto diversi, che proprio è l'arrivo così forte di questo formalismo del layer, che non è altro che il frutto del formalismo dei vettori. Tutte cose che sono di un discreto interesse e che quindi ci piacciono, ci servono, ci possono servire un po' anche tra i due, no? Creando qualche ponte tra i due, ma comunque quello che va bene. Allora, ecco. Sì.
C'è stata, diciamo, la prima concezione pratica del sistema di
layer. Io penso che nascano quasi con il CAD. Cioè, mentre ti faccio, possiamo cercare, vediamo se lui ci dice qualcosa. Vediamo se Wikipedia fa una pagina sul concetto di layer. Come? Il discorso dei layer è un discorso transdisciplinare. Cosa di cui parliamo avremmo parlato all'inizio del concetto. Il concetto di velatura in pittura, la pittura a olio nasce anche con i sistemi di velatura, anche altre tecniche pittoriche hanno questa idea della velatura, no? Quindi della sovrapposizione. La nostra generazione, che era la generazione degli anni 70, non avevamo idea che esistessero queste cose al computer, ma avevamo ben conscio l'idea di lavorare per strati. Usavamo strati di lucido, no? Quindi gli stati di lucido non erano altro che layer, sostanzialmente. Quindi non è, diciamo, il concetto non è un concetto che arriva solamente all'interno del sistema del computer e dei vettori. All'interno del formalismo dei vettori acquisisce enorme potenza, però è un potenziamento molto forte di un concetto che in realtà già esiste, il concetto della sovrapposizione è un concetto che già esiste. Diciamo, acquisisce enorme potenza, no? Talmente forte che ne nascono una serie di conseguenze, di cui parleremo nella lezione di Leia, perché sennò si anticipo tutto e quindi è inutile che facciamo la lezione di Leia. Però, diciamo, sì, adesso volevo provare a rispondere alla tua domanda. I primi sistemi CAD appaiono sicuramente già negli anni 50. Mi domando se già nei primissimi sistemi CAD fosse presente il concetto di layer, cioè fossero già strutturati, cioè se l'idea gli è venuta insieme o gli è venuta un po' dopo, diciamo, ecco, questa è la cosa. Possiamo, in genere Wikipedia, io uso molto Wikipedia, metto la parola e Wikipedia in genere lo sa, no? Quindi layer Wikipedia, mi aspetto di avere qualcosa, oppure avrei potuto scrivere CAD Wikipedia o computer aided design Wikipedia, per provare a risolvere questa legittima domanda. Comunque, adesso che mi viene in mente, e ne sono quasi certo, io mi ricordo che i primi sistemi vettoriali che io ho usato nel Macintosh, perché in una fase non c'erano sistemi vettoriali nel Macintosh, c'erano soltanto sistemi raster. Dopo circa un anno e mezzo, mi ricordo, sta copertina della rivista arriva McDraw, che era il primo sistema vettoriale disponibile su quel, e nel primo McDraw non c'erano i layer. Di questo sono quasi certo, anzi certo. Probabilmente non erano stati implementati per una questione di potenza, cioè non aveva abbastanza potenza e quindi non ce la facevano a gestire il layer. Ma per esempio, il concetto di layer, che è, diciamo, è di una pertinenza logica del sistema vettoriale, giusto? Ma poi in realtà arriva anche nei sistemi raster. Giusto? Nella terza versione di Photoshop arrivano i layer anche nel sistema raster, no? Ok, ho detto ok, facciamo tanti schermi che funzionano a buchi ma sono sovrapposti, ed è in sostanza nel sistema raster c'è il layer, no? Anche se come origine concettuale ha questa origine. Ah, una cosa che vi volevo dire, che mi sono scordato di dirvi, nasce anche una grafica vettoriale. Mentre noi siamo abituati fino adesso a una grafica di tipo paint, quindi a una grafica raster, diciamo così, esiste ed è fortissima anche una grafica vettoriale. Anche lì esistono una famiglia numerosa di, per esempio, molti grafici pubblicitari. Il grafico, tra parentesi, non lavora in un sistema raster, lavora in un sistema vettoriale, no? E nella famiglia delle Adobe, come si chiama? Illustrator, esatto, è il programma Illustrator, che è un programma di grafica vettoriale e non una, quindi la sua base è vettoriale, funziona in questo modo qua, e non funziona invece con i puntini, come sostanzialmente funziona invece un programma raster tipo Photoshop. Quindi questa è una cosa da tenere presente, sempre un poco per orizzontarsi in questo. In design è un'altra cosa. In design è un ambiente, diciamo un ambiente tipografico sostanzialmente, no? In cui loro hanno messo insieme, in design è qualcosa che non c'era prima. è il desktop publishing, no? Il desktop publishing è nato sul computer. All'inizio sembrava una cosa così, perché prima, per esempio, che i giornali fossero fatti online e fossero fatti digitalmente, ci sono stati, 7-8 anni in cui ancora, pur esistendo, diciamo, programmi tipo InDesign, eccetera, erano ancora fatti tradizionalmente. C'è stata una fase di transizione abbastanza, non dico lunghissima, ma 8-9 anni è durata. Cioè, qual è il concetto di InDesign? Allora, e dei programmi simili, Quark ed altri. Visto che ho uno schermo, seguimi, visto che ho uno schermo bitmap, e visto che io nello schermo bitmap posso far coesistere prodotti diversi, quindi, diciamo, prodotti di natura raster, programmi di natura vettoriale o programmi o effetti testuali, perché non combinarli insieme in un sistema integrato che mi gestiscano in maniera integrata il vettoriale, il raster e il testuale? Quindi perché non mi costruisco questo ambiente integrato? Questo ambiente integrato non è altro che quello che normalmente era in maniera di fare un libro, di fare una rivista, di fare un Debian, eccetera. Un ambiente integrato in cui le tre famiglie, vettoriale, raster e testuale, sono combinate insieme. Quindi quello che oggi si chiama InDesign all'inizio si chiamava PageMaker, ed era appunto questo ambiente di cui non c'era il contraltare tradizionale, non esisteva una cosa che si poteva, cioè si faceva tradizionalmente tagliando, rimpiccolendo, dicendo al grafico così, ma come dire, non c'era un altro ambiente informatico, un ambiente informatico nuovo e che ha creato una grossissima rivoluzione. Perché? Perché a questo ambiente corrispondeva contemporaneamente le stampanti laser. No? Le stampanti laser, cosa è stata questa invenzione? È stata l'invenzione delle stampanti che non seguivano la logica bitmap delle precedenti. Cioè, le precedenti erano stampanti, tra virgolette, bitmap. Cioè, che usavano la griglia dello schermo per riprodurla nella griglia di una stampante, e con un risultato che prima non c'era, che quello che vedevi nello schermo lo potevi vedere sulla carta. Prima non era possibile questa cosa, era molto più... Invece il sistema InDesign corrispondeva a un sistema di stampanti laser che non funzionavano col sistema bitmap. Ma con che sistema funzionavano? Con un ventaglio? No, funzionavano con, cioè il sistema è sempre uguale, funzionava con un sistema descrittivo matematico. Di nuovo, non avevano, cioè loro per fare la curva, precedentemente le stampanti usavano il sistema così, invece in quel caso avevano un linguaggio che era il PostScript chiamato, che traduceva quello che tu vedevi nello schermo in informazioni matematiche. Queste informazioni matematiche erano mandate a queste stampanti laser che avevano questo linguaggio matematico che si chiamava PostScript, e quindi potevano avere risoluzioni molto più alte, perché una A non era, come nel caso precedente, scritto con i puntini dell'A, ma era la descrizione matematica dell'A. Ok? Questo linguaggio si chiamava PostScript, gestiva quindi le stampanti laser e creava una catena coerente e continua in cui i prodotti diversi arrivati nel computer dalla parte testuale, dalla parte grafica e dalla parte raster combinavano un unico prodotto. Questo prodotto era preso ed era tradotto attraverso questo linguaggio PostScript che gestiva la macchina. era come se fosse la macchina, diciamo, mutandis mutandi, fosse un robot, in pratica, perché era gestito matematicamente e non descrittivamente. Anche adesso tu puoi fare un disegno vettoriale, poi farlo tradurre con dei software di traduzione e gestire il robot o gestire la latte, giusto? Sono dei programmi che traducono, diciamo, matematicamente, o come la macchina, a secondo di che macchina c'hai, come la macchina funziona. Se devi fare un robot, devi averci un sistema di matematica evoluto, no? Magari con laser cutter è più semplice. E così era lì. Allora, InDesign, tornando ad InDesign, che prima si chiamava PageMaker, era questo software che, diciamo, era software di impaginazione, e quindi è un software ibrido sostanzialmente, no? Che funziona da sempre. Come faceva lui, poveraccio, a gestire questa cosa? La faceva così, aveva dei riquadri diversi. La logica è quella, è rimasta identica. Tu hai dei riquadri in cui sono riquadri di testo, giusto? Che hanno le sue regole, seguono, fanno. Su questi riquadri gli puoi sovrapporre riquadri di immagini o riquadri di cose vettoriali. In un mondo di riquadri, questa è l'idea, una che riesce a interloquire con l'altra, però sono dei riquadri in maniera che sono omogenei al loro interno. Le informazioni, il solito ragionamento, sono omogenei al loro interno. Questa è stata, diciamo, sostanzialmente l'invenzione. Io sono un pioniere di questa roba. Perché? Perché stavo in America. Quindi, io insegnando in America, negli anni 85-86, ho un po' seguito tutta questa evoluzione. E siccome ero anche pagato in America, allora ogni tanto mi potevo permettere qualche cosa. Una cosa che mi sono permesso è la Laser Rider, e sono il primo che ha portato una Laser Rider in Italia, e che era grande come una piccola lavatrice, era grossa. Non so ancora la dogana come mi ha fatto passare, credo di avergli inventato che mi serviva a scuola, non so. Comunque, fatto sta, sono riuscito a passare con questa Laser Rider. Quindi io avevo un Macintosh che già aveva un hard disk esterno, quindi riuscivo ad arrivare forse a un mega di roba, e la Laser Rider, e con questa idea ho voluto assolutamente provare a fare un libro, e ho fatto un libro, che era il libro L'Usavo, un artista americano, che era nella serie del nostro dipartimento. Siccome non mi piaceva come impaginava l'editore, che io provavo, anima sua è morto per fortuna, no per fortuna, non mi sente, io, Aldo Quinti, un sacco di, però non faceva delle cose che mi facevano un orrore, io ero molto giovane e pieno di energia, allora ho detto ok, adesso il libro, e parliamo dell'86, 86-87, il libro te lo faccio tutto io con la Laser Rider, eccetto le immagini. Cioè, io avevo fatto il libro esattamente, lui doveva soltanto piazzare le immagini. Questo non lo potevo fare, ma potevo, diciamo, decidere come doveva essere fatta l'immagine. Il testo veniva direttamente fuori dalla mia Laser Rider. Però io lo facevo con questo trucco, cioè il libro non era un A4, era più piccolo, immaginate che fosse così, io lo stampavo in tutto l'A4, perché lui poi l'avrebbe rifotografato, e rifotografandolo dai 300 dpi che avevo io, lui arrivava a 500 alto, perché si addensava ancora di più. Una volta che stai al studio te lo faccio vedere, perché era proprio il libro uscito esattamente attraverso questo processo, perché assolutamente volevo fare di testa mia. Quindi quel libro lì è il primo libro prodotto in Italia con InDesign, diciamo PageMaker, e senza tema di smentita. È il primo libro, perché è assolutamente così, perché ero l'unico ad avere la Laser Rider, primo, ero l'unico che ha avuto questa cosa con l'editore, e tutto fatto poco dopo che uscisse questo sistema. Comunque la laser writer è l'elemento chiave di questa, di questo sistema, però in design, se poi dovevi stampare appunti, era inutile, capito? Dovevi avere un'uscita laser. Quindi fatemi domande perché vi si apre un mondo se vi interessa, a me diverte anche. Eh sì. Io feci poi i primi progetti, da qualche parte ci dovrebbero essere, i primi progetti con i sistemi vettoriali, che sembravano una cosa, una meraviglia poter passare ai sistemi vettoriali, no? Perché tu avevi precisione, avevi differenze di linee, potevi fare un progetto come un progetto vero e proprio, diciamo, no? Mentre invece con i sistemi bitmap eri abbastanza molto limitato, ovviamente, usavi. Se vuoi, se ti interessa, le faccio vedere al studio queste diciamo, cose pionieristiche. Va bene, ok, okidoki. Allora, non rubiamo tempo al vostro lavoro per la presentazione, siamo tutti interessati a vedere come la gestite. Ricordatevi che il sistema della presentazione avete circa 10, 12, 15 minuti al massimo, diciamo, non abbiamo materiale da farla troppo lunga, no? Sui 12 minuti. Il discorso fondamentale, ricordatevi l'autoritratto, che è elemento chiave di questa cosa, però c'è scritto nella descrizione, ma l'autoritratto ci mette in crisi parecchio, perché posso fare una emerita stupidaggine, può starmi a lacerare da quando è stata lanciata la cosa a oggi, non è così semplice. E, però l'aspetto fondamentale della presentazione è che noi abbiamo i materiali, no? Abbiamo qualche lettura, qualche approfondimento, l'autoritratto, il sito stesso, il concept, la recensione. Abbiamo questi materiali. Questi materiali nel mio gergo sono birilli, no? Cioè cose che comunque uno deve aver fatto, d'accordo? Dopodiché ne può avere altre, quello che vuole. Il problema è come fai cadere i birilli, no? Ognuno può farli cadere come te pare, perché non è che c'è un modo. Cioè c'è uno che vuole partire dalla recensione andare al concept, ritornare all'autoritratto e spiegare la struttura del sito perché è interessante. E un altro che vuole far, capito? Dipende. Il percorso lo tracci tu. Quelli sono i birilli, ma il percorso lo tracci tu. Quindi pensateci anche a come presentate, è abbastanza importante.